File 47, pagina 252, capitolo 46. Sembra una sera come le altre che si stiracchia stanca sul barcone, dopo giorni e giorni di quel navigare tra echi di guerriglie e bombardamenti. I deportati sono sempre più spossati, in balia di un fiume straniero che non si sa dove li porterà. Quando in un angolo del vascello si accende uno strano fermento, un insolito confabulare, prima circospetto e sommesso, poi più alto e coraggioso. Adesso alcuni prigionieri, verificata l'assenza delle sentinelle, si fanno avanti cercando di spiegare agli altri compagni che l'ora della fuga è arrivata. Dal suo giaciglio Giulio si è alzato in piedi di scatto, si è accorto che sta succedendo qualcosa, ma subito non capisce bene di che si tratta. Poi un polacco, che mastica un po' di italiano, gli si avvicina. «Scappare! Fuga! Via! Via!» gli dice, accompagnando le parole con gesti inequivocabili che invitano a scendere dal barcone per dirigersi verso i prati che si distendono oltre la riva dove l'imbarcazione è attraccata.
«Capito! Tu venire con noi! Via!» rincara quello, mostrando gli altri compagni che stanno raccogliendo i propri stracci e, con prudenza, si affacciano sul molo per controllare la situazione e poi scendere di sotto.
Che fare? Stare? Andare? Per un attimo Carnieluti non sa decidersi, guarda verso Vittorio. Anche l'amico si è destato da un dormiveglia malato che lo prostra da giorni.
«Vai, che aspetti? Scappa, scappa tu che puoi!» lo incoraggia con un filo di voce.
«Vieni via con me, non ti lascio qui!»
«Non dire scemenze, non vedi che non mi reggo in piedi? Per te sarei solo un impiccio! Scappa, non te lo dico più!»
Vittorio torna a distendersi sul pagliericcio, sfinito. Non potrebbe aggiungere una parola ancora, nel petto il respiro si è fatto affannoso. Seguono attimi congestionati. Giulio si guarda in giro. Le guardie tedesche sono sparite, gli altri compagni si preparano a sbarcare in fretta. Il polacco lo guarda ancora e gli fa cenno di unirsi a loro. Allora il tenente Carnieluti raccatta i suoi averi e, rivolto a Vittorio,
«Tornerò a prenderti, vedrai, stai tranquillo!»
È quello che pensa in quel momento, poi si infila tra i compagni che stanno già scendendo. Una volta appoggiati i piedi a terra, Giulio respira a pieni polmoni l'aria della sera che profuma di terra appena arata e primavera. Pensa a quanto tempo hanno trascorso su quei barconi luridi e fradici. 24 lunghissimi giorni che hanno finito di fiaccare i più deboli. Per fortuna lui si regge ancora in piedi. Nella saccoccia, accanto al taccuino, tiene un tozzo di pane nero che ora cerca con bramosia. Dai gesti degli altri capisce che devono allontanarsi in fretta da lì. Qualcuno dice che l'esercito russo e truppe resistenti avanzano veloci per attaccare il manipolo di tedeschi rimasti a guardia del fiume. Non c'è tempo da perdere. Giulio legge su un'insegna il nome del paese dove sono sbarcati. Lobositz lo terrà bene in mente, è l'inizio di una nuova avventura. Poi cerca di affrettarsi, raccoglie tutte le forze che gli sono rimaste e accelera il passo. Chissà quanta strada li aspetta. Non importa, si dice, dopo tanti mesi, anche se in fuga verso la notte che incombe, si sente un uomo libero. Libero. Come gli piace questa parola, addenta il pane e si mette a correre dietro al gruppo dei fuggiaschi. È ormai notte fonda quando i prigionieri guadagnano una posizione sicura, dietro una collina, lontana dal fiume.
Lì potranno riposare alcune ore, visto che si è fatto buio pesto e non sanno bene la direzione da prendere. Con ancora indosso le divise zebrate, sempre più lacere, si sistemano a terra. I più fortunati dispongono di qualche coperta trafugata sul barcone, gli altri si adattano come meglio possono. È appena sceso il silenzio, qualcuno tra i deportati ha il respiro pesante del sonno e a tratti si sentono qua e là i versi cantilenanti di una preghiera, quando il gruppetto di prigionieri viene investito da un fragore assordante, il noto sibilo delle bombe. Vedono il cielo illuminarsi a giorno, stanno bombardando. Non ci vuol molto a capirlo e il luogo preso di mira pare essere proprio il fiume e i barconi da loro appena abbandonati. Anche Carnelutti, come gli altri, si è alzato in piedi e punta lo sguardo dove, poche ore prima, le ore trascorrevano monotono e lente, a filo dell'acqua. Pare che là si stia scatenando un inferno. E laggiù è rimasto Vittorio, il suo amico. Ha finito di soffrire, pensa Giulio, poi si segna il petto e bisbiglia piano una preghiera. Tra mille timori e preoccupazioni si è fatto giorno. Alla prima luce del mattino i deportati sono tutti svegli, lontano odono il canto di un gallo, mentre all'orizzonte si delinea la sagoma di un cascinale. Giulio si stiracchia, dopo quelle poche ore di riposo, agitate per il precipitare degli eventi e il sostare all'addiaccio, si sente più indolenzito che mai. La stagione primaverile è mite, ma di notte le temperature scendono e ora ha il corpo intirizzito, debole. E poi quel senso infinito di fame che non dà mai pace gli rode lo stomaco e gli martella la testa. Assieme agli altri compagni cercherà cibo e ospitalità in quella terra di nessuno che al momento pare tranquilla. I deportati decidono di puntare verso la prima cascina, almeno per capire dove si trovano e quale direzione intraprendere per ritornare a casa. Ritornare a casa, si dice Giulio, pare un miraggio, un miracolo. Eppure, anche se molto lontana, quella è la meta. Adesso perfino l'aria che respira ha un altro sapore, si infila come una carezza sotto la divisa ruvida. E il filo d'erba che si porta alla bocca gli fa tornare in mente quando, da ragazzo, si rotolava nei prati a disfare covoni. Attorno tutta la terra profuma di libertà. Carnelutti si mette in fila con gli altri. Ormai sono abituati a procedere in colonna, anche se non ci sono più sentinelle e capò tedeschi a seviziarli. Ancora non se ne rende conto. Giulio teme che sia solo un sogno e che al risveglio si troverà davanti la solita faccia truce della guardia che lo chiama all'appello. Vier eins acht vier null. Vier eins acht vier null. Si tappa le orecchie. Non vuole più sentire quel numero nella lingua del nemico. Mai più. Sono giorni e giorni che non dispone di uno specchio, ma sa di condividere con i suoi compagni lo stesso sguardo allucinato di paura e fame, il medesimo corpo ossuto e deperito, l'incedere sbilenco che, a fatica, permette ancora di reggersi in piedi. Tra loro non ci fanno più caso, ma lo stupore, la meraviglia che Carnelutti legge nei volti esterefatti dei primi contadini che incontrano, danno la misura di quanto quella miserevole processione umana sia mal ridotta. È gente di campagna che li guarda commossa e con gesti semplici cerca di far capire loro dove andare. Le donne vanno incontro offrendo un pezzo di pane, una patata, quel poco che hanno. Non parlano tedesco, si esprimono in un'altra lingua. Cecoslovacco, dice qualcuno. Dopo i primi casolari isolati, i deportati arrivano al vicino borgo. Sono poche case, dove la popolazione si fa in quattro per assisterli e ristorarli. Giulio vorrebbe mangiare con foga il pane e il latte che gli offrono, quante volte li ha desiderati, sognati, ma adesso è come se lo stomaco si fosse chiuso all'istante, non riesce a ingurgitare niente più che piccoli bocconi e subito gli comincia a dolere la pancia. Stessa sorte capita a altri compagni che iniziano a vomitare ai bordi della strada. Qualcuno si è accasciato più morto che vivo. Sono talmente debilitati che dovranno abituarsi al cibo un po' alla volta, nonostante la smania di riempirsi la bocca, di mangiare fino all'inverosimile, non li abbandoni mai. Sognano di scoppiare sazi di cibo, fino ad esplodere nel cielo. Ma poi si calano nel presente e piangono davanti una patata, un pezzo di cacio, incapaci di masticarli. Con quell'incedere storpio, gli ex deportati proseguono da un paese all'altro, guadagnando sempre maggiore distanza dal fronte di guerra. Alla sera del quarto giorno, Giulio non si regge più in piedi. Una febbre improvvisa, accompagnata da una sete infinita, lo strema, facendolo precipitare in incubi, visioni apocalittiche, dove le sofferenze vissute nel lager si fanno di nuovo vive e presenti. Gli viene incontro il capò, con lo scudiscio in mano, la sentinella che gli urla addosso 41840, e un grido da oltretomba che risponde «Presente, presente!». Una convulsione di ansia e paura lo attraversa tutto. «Ora sei qui, al sicuro, stai tranquillo!». Una voce che parla italiano lo fa emergere da quell'inferno. Giulio apre gli occhi. Non sa dove si trova, poi in fretta realizza. È in un centro di raccolta della Croce Rossa Internazionale, vede gli operatori con la fascia al braccio e si tranquillizza. Il lager è lontano. Ora deve solo dimenticare e racimolare le forze per arrivare fino a casa. Non può arrendersi adesso. Con una mano per aria scaccia via i fantasmi. Quegli incubi molesti devono stare lontani. Andarsene per sempre. Pagina 258.